Bentornati amici di Radio SWAT a una nuova puntata di Radio SWAT edizione 2021-2022. Oggi qui con me, che sono Gio, ci sono Stefano Baruffaldi al commento tecnico, ex atleta di Coppa del Mondo fino a pochissimo tempo fa. Ciao Baru.
Ciao Gio.
E Carlo Beretta, il nostro presidente, sempre pronto.
Ciao Gio, ciao Baru. Ciao, grazie Barry per essere qua con noi stasera in casa SWAT.
Allora, si è aperta la stagione finalmente, si è tornati sul ghiacciaio del Rettenbach con il pubblico, che l'anno scorso era stato il grande assente di una delle gare probabilmente più sentite di tutto il Circo Bianco. È l'anno olimpico, abbiamo tanta carne al fuoco e quindi niente, da dove cominciamo?
Io comincerei da Stefano, che nel 2020 l'ha fatta senza pubblico. Ha smesso fine stagione 2020-2021 e vedere quest'anno 9.000 persone, che sono poi la metà, perché di solitamente ce ne sono 20.000, è un altro sport praticamente.
Beh, sì, diciamo che il bello di Sölden è il pubblico e tutto quello che c'è dietro la gara, perché comunque è in un periodo di morta stagione, si aprono un po' le danze, e vederla col pubblico finalmente dopo più di un anno e mezzo era un'altra cosa.
Sì, siamo partiti siccome abbastanza forte, perché il livello degli uomini gigante altissimo.
Allora, sì, secondo me il livello in gigante è molto alto, anche se abbiamo visto distacchi bassissimi, secondo me anche perché i primi non sono ancora in forma smagliante.
Anche visto... perché le Olimpiadi sono a febbraio, magari esatto. Dici che sono partiti con una marcia in meno.
Esatto, di solito Sölden è sempre un po'... è tanto presto, in pochi riescono ad arrivare pronti a Sölden, quasi nessuno. E secondo me quest'anno, con il discorso che ci sono le Olimpiadi a febbraio, i big, vedi Kilde che non ha corso per l'infortunio, secondo me non ha corso anche perché in vista delle Olimpiadi, ecco, quindi come sì, anticipato anche Goggia,
bisogna tenersi un pelo.
Esatto.
Però parlando di gente che, cioè, tu dici non è difficile arrivare pronti, ma quando io vedo Lucas Braten, Pineiro, che dopo l'infortunio che ha avuto a fine gennaio e arriva lì subito davanti.
E Braten, infatti, non mi aspettavo un risultato del genere, perché è arrivato settimo a 70 centesimi dal primo, è tanta roba, con un miglior tempo di manche la seconda. Secondo me è una grandissima gara, soprattutto calcolando che lui a gennaio ha avuto un infortunio pesante, cioè non era un normale crociato, ha rotto tutto quello che c'era da rompere nel ginocchio. Infatti io mi aspettavo un ritorno alle gare, ma con un risultato di altri, non mi aspettavo una prestazione del genere. Infatti sono rimasto davvero stupito, sono felice di vedere ancora nei 10 Wingistad, che dopo un paio d'anni di infortuni anche lui è riuscito a tornare ai suoi livelli.
Che ha cambiato sci lui, giusto?
Ha cambiato sci giusto quando si è infortunato, che usa la stessa marca di Odermatt, Stöckli, la marca svizzera, sono gli unici praticamente ad usarla. E sì, mi ha fatto piacere rivederlo lì.
Pineiro, energia incredibile, cioè vedere Pineiro che il giorno prima della gara ha fatto, due giorni prima della gara ha fatto il lancio delle sue sneakers e lì al traguardo con gli Oakley Kato sembrava di essere in un altro sport.
Tra l'altro quella lì era la sua ultima vittoria prima dell'infortunio, perché aveva vinto l'anno prima Sölden.
Sì, la sua prima
Ragazzi, cioè Braten è una bomba di marketing, cioè nel senso fa paura.
Oggi ha messo una storia che ha comprato delle casse, non so di che marca, ma sembra una roba mega. Non so se faccia anche il DJ o qualcosa. Comunque.
Oggettivamente, secondo me, quel ragazzo ha 20 anni, ma ha una maturità. Sì, parlare con un ragazzo di 30 inoltrati.
Sì, è uno showman fenomeno. E sugli sci e fisicamente vedi che proprio sembra già quasi.
Ma allora, Braten diciamo che secondo me ha avuto un... non sembra, perché magari un Hirscher e un Christoffersen li abbiamo visti tutti arrivare in botto e vincere praticamente tutte le gare, ma in realtà a livello di palmarès, mettere a confronto Christoffersen e Bratten è un fenomeno, no? Nel senso che praticamente la sua prima gara di Coppa Europa è arrivato sesto e la seconda è arrivato secondo. A fine stagione ha vinto praticamente quasi tutti i giganti di Coppa Europa e ha fatto posto fisso.
Prima gara di Coppa prima del Mondo vera gara di
la prima gara di Coppa del Mondo che ha fatto, si è qualificato.
Val d'Isère era.
E l'anno dopo, alla sua prima gara, Sölden, prima stagione vera in Coppa del Mondo, questo qua si è presentato, è arrivato sesto. Cioè non è roba da tutti i giorni. E a distanza di 12 mesi ha vinto una gara, ha vinto Sölden l'anno dopo, quindi cioè stiamo parlando poi al suo marcia, top sì. Al suo top si è fatto male, ha avuto un bruttissimo infortunio e questo al rientro si presenta, fa miglior tempo di manche la seconda manche, prende 7 decimi, cosa vuoi dirgli? E in più, oltre a tutto quello che fa al di fuori dello sci, perché non è uno
che, sì, sì,
è che vive in mezzo ai campi, cioè questo qua è
sì, sì.
È un business manager, sì,
ma
sì.
E restando in casa Norvegia, io non riesco, cioè in previsione olimpica nel 2018 secondo il gigante era arrivato Christoffersen e vederlo lì in quelle posizioni sembra che sia passata 10 anni, cioè sembra quasi che sia
Christoffersen sinceramente mi ha spiazzato il suo anno in negativo dell'anno scorso, dove anche se secondo me aveva dei non aveva un gran feeling con il materiale l'anno scorso, cioè in tante situazioni dove c'era tanto ghiaccio io vedevo che faceva fatica, mentre invece dove era più da sciare ha vinto delle gare come Campiglio, dove la neve era un po' così così, o Chamonix.
Sì, comunque slalom, il gigante comunque, è quasi
gigante,
riconoscibile.
Sì, è peggiorato, anche se devo dire... Vabbè, quest'anno ha avuto anche lui un infortunio, quindi è stato fermo tanto durante la preparazione e non si è preparato molto bene, immagino. Però la prima manche, sinceramente, anche se il risultato era così così, era ancora in lista per il podio, secondo me. Non l'ho visto così male. La seconda, invece, un po' l'ho visto un po' come l'anno scorso. Sì, però sì. La prima io ho visto qualcosa di meglio rispetto all'anno scorso e spero per lui che sia...
E che noi ce lo ricordiamo, Christoffersen, che battagliava con Hirscher. Cioè...
E infatti è stato eterno secondo di Hirscher e adesso che non c'è più lo vediamo 14esimo. Quello è un po'...
Comunque Norvegia che non sbaglia, cioè,
e la Norvegia non sbaglia sempre... un colpo, nel senso che può avere gli infortunati, può avere quello, ma la squadra c'è, è vincente in qualsiasi disciplina, in qualsiasi momento, in qualsiasi...
Anche Atle che è uscito stava sciando abbastanza
anche
bene.
Anche Atle comunque
male.
Che arriva da un infortunio, l'ho visto sciare bene e sicuramente si farà trovare pronto, sicuramente si farà trovare pronto... A tempo.
Io parlerei adesso del... Vabbè, ovviamente dobbiamo parlare del vincitore, però tu mi avevi mandato un video 2 o 3 giorni prima della gara, un video suo di una discesa al Diavolezza, se non sbaglio, e mi hai detto questo fa paura.
Infatti, cioè quello che mi ha stupito un po' della gara a Sölden è che non ho visto nessuno dominare, cioè nel senso normalmente c'è sempre un Pinturo della situazione, un Hirscher della situazione, invece qui vedi una classifica che tu veramente puoi arrivare 20esimo, come puoi andare a vabbè 20esimo a podio no, però sono tutti tanto attaccati, cioè una qualifica che era a 2 secondi e a Sölden è abbastanza stretta come, e secondo me questa cosa qui dipende anche proprio dal fatto che tanti non sono ancora in forma, perché siamo fino al 20 ottobre e immagino che Odermatto, un Kranjec, un Pinturo che puntano comunque, vabbè Pinturo e Odermatt e Kilde magari guardano anche la generale, ma soprattutto penso che guardino le Olimpiadi, quindi secondo me è
sì.
Cioè non sono ancora al 100% per quello, secondo me.
E vabbè, io mi aspettavo, cioè, dopo aver visto quel video, poi non avevo riferimenti di altri sciatori comunque. mi aspettavo facesse più disastri a livello di distacco. Invece se l'è giocata, diciamo.
Anch'io.
Cioè se la sono giocata un po' tutti.
Sì, erano tutti in gara. Oggettivamente la seconda manche poteva arrivare sul podio anche al dodicesimo.
E quindi... quello che non si aspettava forse nessuno, o comunque anche guardando la televisione non ci credevano in molti, è vedere Leitinger secondo.
E Leitinger in effetti non sono, anche a me ha stupito abbastanza, nel senso che ha una sciata molto essenziale e non è molto bello da vedere oggettivamente, però ha fatto due manche di altissimo livello, nel senso che era pulitissimo e non si può dire, cioè, non si può dirgli niente. Anche lì io vedo un'Austria, anche se ha patito tanto negli ultimi anni in gigante, vedo un'Austria competitiva in gigante, cioè più che altro un Leitinger e un Brandsteiner che sciano molto bene, nel senso sono veloci.
Sì, comunque vedere la sciata di Leitinger e poi vederti magari una sciata di River, di Pinheiro, anche di Finfer, comunque Finfer è uno dei, è uno che dei vecchi è il più moderno secondo me, Finfer.
Sì, sì,
come carving, come inclinazioni,
tanto di piede, è molto spettacolare da vedere sciare.
Linea bassa diretta,
linee dirette, avuto. Sempre a rischio, sempre. Sì, è vero, hai ragione. E anche se comunque quelli che. Oh, perché Sölden è comunque una gara molto particolare, nel senso che è una pista.
Da ghiacciaio
e a fine ottobre da
quanto
ghiacciaio molto ripida, quindi è un gigante dove ci vuole veramente tanta forza, sono 22 porte di ripido, quindi anche il discorso sciata, io che ho visto veramente competitivi che secondo me in stagione andranno forte tutta la stagione sono Radamus, che ha fatto un grosso passo avanti perché ha sciato molto 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 bene, vabbè, Leitinger e Brandsteiner, anche Wingistad.
Parentesi, come dire, mediatica, comunicativa, è una figata vedere gente come River, Radamus e Braten, questa gente qua giovane fresca che mette un po' di show, perché vedere River che con quel cappello stile, come si chiamava il cestista del film, no,
e non so aiutarti bene.
Dennis Rodman, sì, la mia cultura cestistica è penosa. Tanta roba, è bello, per i giovani a casa, un po' per svecchiare sta roba.
Ma il brutto dello sci, che a me non piace, dove che tante volte sia un po' troppo...
alla vecchia.
Sì, cioè...
beh, le inquadrature, senso... adesso non so te, Joe, come la vedi così, ma a me sembrano... sempre le stesse, fai fatica anche tecnicamente a capire se uno sta sciando bene o uno sta sciando, se sta andando forte o no, perché sono distanti. Ci sono stati dei momenti che vedevi l'atleta magari a 50 metri di distanza, sembravano delle formiche in televisione, non riesci a farti un'idea più o meno. Quello è anche che, difficile.
Quello che non piace a me è il fatto che non ci sia un tanto contorno alla gara, nel senso tu accendi la televisione a 5 alle 10, parte la gara, guardi la gara in sé, ma non c'è tutta una spiegazione di quello che è successo, cioè comunque arrivavamo da un'estate di preparazione e tutto e non c'è stato un grande
sì, accendi la televisione,
cioè, quasi come se anche
beh, poi va detto che comunque questa gara ha sempre sofferto dal punto di vista televisivo la posizione in calendario, perché comunque mancano più di un mese ai giganti che ci sono dopo.
Però comunque in tutte le gare, in tutto l'anno...
Sì, no, questo è vero sicuramente in generale, però soprattutto fare una gara di sci a ottobre,
sì,
forse anche quello un po' difficile. Poi tutto questo resta un problema dello sci che si porta dietro da tanti anni, che più che il discorso delle telecamere è proprio un discorso di comunicabilità.
Esatto, infatti tante volte anche... le squadre così prima di fare la gara sembra quasi che debbano tenere nascosto chi corre eccetera, invece io ci costruirei proprio lì un contorno di qualificazione, battaglia, sai, un...
che ci pensavo l'altro giorno, perché alla fine noi da ciclisti, Joe, abbia la possibilità di vedere
grazie per il ciclista
abbia la possibilità di vedere i tempi in allenamento, i watt in allenamento di tutti gli atleti.
Bravo.
Per dirti, Pogacar che ha vinto il Tour de France, tu puoi dire, cioè puoi vedere su una salita effettivamente come sta andando in un determinato periodo. E siccome è il brutto dello sci che tu non sai come, cioè arriviamo sempre con delle incognite, che va bene, ci sta anche, ma siccome la gente, per la gente è bello sapere se in allenamento un giovane magari è davanti a, che ne so, metti un giovane davanti a un pinturo in allenamento, poi in gara non riesce a rendere quanto potrebbe. Ci sono tutte piccole cose che
bravo, che... esatto, è proprio quello che intendevo. Infatti io renderei un po' la cosa più viva a livello mediatico da quella.
Però adesso faccio una domanda da lavoratore nel settore mediatico. Secondo voi questa cosa agli atleti farebbe piacere o no?
Molti direi proprio di no.
Perché mi viene in mente un paragone con uno sport che io non conosco per niente, che è la Formula 1. La serie Netflix Drive to Survive ti porta dietro le quinte, ti tira in mezzo in un mondo che da fuori non è avvicinabile, perché o sei proprio appassionato oppure non la segui. Però tutto questo cercare di creare una comunicazione intorno ad atleti che secondo me non hanno tutta questa voglia e forse non hanno neanche le cose da comunicare, può diventare difficile, nel senso che l'esempio potrebbe essere paragonato al ciclismo, alla serie della Movistar, che comunque sì, è un contenuto, però
sì, sei un po' al limite, diciamo. Sì, si creerebbe secondo me un po' più di pressione per tanti, ma alla fine della fiera la gara è la gara, e c'è chi rende, c'è chi non rende, esatto, in gara. E
poi secondo me c'è tanto da dire dietro questo fattore, perché anche il fatto che comunque loro siano molto stressati a livello mediatico, comunque se ci fossero 15 gare anziché 30 o 40 per uno che fa la generale, sarebbe molto meno.
No, ma poi potremmo capire molte dinamiche, cioè per dirti, prendi l'esempio della squadra di gigante delle donne italiane, che negli ultimi 2-3 anni è stata la squadra di riferimento. Sarebbe bello anche capire magari ogni settimana chi è davanti, chi fa più fatica, e poi vedere come arrivano alla gara.
Beh, anche tutto l'aspetto dei materiali, che nello sci è importantissimo. È
infatti il contorno secondo me è tutto molto nascosto, ma a tanti appassionati piacerebbe vedere il contorno. Cioè se non sei sul campo e vivi i ghiacciai, non sai nulla, alla base di tutto guardi la gara e dici vabbè, è andata così.
Vi dico adesso una, non so se sia una leggenda o un insight che è arrivato da persone che poi l'hanno ingigantito o che, e una fonte abbastanza attendibile. L'anno scorso, se non vi ricordate, Hirscher aveva fatto una giornata d'allenamento a Reiterham, se non sbaglio, di gigante.
Sì.
E dicevano che Leitinger prendeva ancora da Hirscher, cioè
sì, faceva ancora miglior tempi.
Cioè anche queste cose sarebbero una bomba atomica da dire.
Appena firmato con Oakley, Hirscher.
Bene, ha anche fatto il suo brand.
Sì, è vero, infatti mi sa che era in allenamento proprio per quello l'anno scorso. Adesso,
calcolando che Leitinger è arrivato secondo a Sölden, possiamo tranquillamente,
per la proprietà transitiva,
possiamo tranquillamente dire che Hirscher ancora
avrebbe
la
vinto.
Beh, a parte che un Hirscher, cioè gli basterebbe una settimana per rientrare ai suoi, non ai suoi livelli top, ma comunque un livello da top 10 in Coppa del Mondo ci entra facile.
Sì, beh, quello sì. Cioè, quello sì.
Adesso non ricordo Leitinger.
Penso che stia meglio andare in bici, motocross, farsi sui giri tranquillo.
Non ricordo Leitinger come è andato poi in quelle settimane seguenti.
Che ma non andava benissimo l'anno scorso a fine stagione, se non ricordo male.
Comunque sono quei piccoli racconti che danno un po' di pepe. Questo è una tips che potremmo dare alla FIS, ma la FIS non ci vuole bene. E vabbè, io mi gaso sempre a Sölden quando vedo Adam Zampa. Secondo me a Sölden è sempre il numero uno. È lì a Sölden, è 15 anni che va sempre forte. 15 anni no, ma 10 anni. Adam Zampa. Vabbè, ha fatto top 10, la sua prima top 10 non l'aveva fatta a Sölden?
No, mi sembra che l'abbia fatta.
Allora forse mi ricordo male. Adesso Gio sta cercando per noi. Giusto, sta cercando per noi.
Però non mi sono mai. Forse una volta è andato bene a Sölden, ma di solito non.
Beh, forse perché sono abbagliato nel vedere il furgone di Zampa, o forse non mi ricordavo bene le serate. E Daniele 7, sempre lì nei top 30. Che sì, ti dico, quando l'ho visto share la prima manche, ho detto non entra neanche nei 50. No, eppure
la prima manche non mi è piaciuto come sciato, eppure è riuscito a mantenere una... cioè, ha fatto la sua gara, è andato bene, però sinceramente come ha sciato la prima manche non mi è piaciuto molto. Speriamo
una cosa che vorrei chiederti, visto che l'hai fatta l'anno scorso e le condizioni più o meno erano simili, se non ricordo male, giusto?
E sì, erano simili. A vederla alla televisione, sì, erano simili. Poi dirti, perché l'anno scorso a Sölden c'era una neve molto strana, io tra l'altro ho fatto una fatica assurda perché era molto aggressiva. Duro, perché era molto duro, però...
No, perché vedendo comunque la start list, cioè l'inversione, pochissimi fuori dai 30.
Sì, sono pochi perché comunque sul muro appena... duro finché vuoi, ma ci sono...
scalini.
Una volta che si scalina, soprattutto calcolando che quest'anno l'inversione, cioè i primi 30 erano in un secondo e 8-2... non riesci più a far quel tempo, quindi è anche facile fare errori nel momento in cui si scalina e così. E comunque è una pista, a me non piace come pista sinceramente.
Quanto hai preso l'anno scorso?
Ho fatto schifo, ero arrivato non lo so, avevo preso più di 3 secondi sicuramente, avevo fatto ben schifo, però ecco, a me è una pista che non piace perché parte piana, ripido e piano, cioè è proprio la classica pista da ghiacciaio.
Sì, che alla fine, nel senso, io ho visto più di uno, anche lo stesso Fevre, che la seconda manche sul muro ha fatto linee molto dirette al limite, che ha perso, però alla fine nel piano finale ha guadagnato. Lo stesso Leitinger alla fine la seconda manche ha perso nel muro, ma ha recuperato un sacco nella parte finale.
Sì, la parte finale,
decisiva.
C'è tanta gente che ha vinto la gara a Sölden nella parte finale, diciamo raccordo piano muro, la parte finale. Chi riesce a trovare il timing di spinta nel piano e a spingere bene le ultime 10 porte, e soprattutto averne ancora, perché comunque è una gara abbastanza dura a livello fisico, fa la differenza. Cioè, infatti adesso stavo guardando,
noi stiamo, intanto abbiamo il replay della gara,
Della gara. Una cosa che non mi ha fatto piacere è Favreau, perché l'anno scorso ha fatto un grandissimo passo avanti, infatti pensavo facesse un podio l'anno scorso, sciava davvero davvero bene, e da quello che avevo sentito sta sciando molto bene anche quest'anno, e invece ha fatto due manche in colore, non mi è piaciuto molto, però secondo me questo è un ragazzo che può fare grandi risultati in gigante.
Sì, la Francia alla fine forse ha perso un pelo di marcia in gigante, ma rimane a livello anche tecnico tra slalom e gigante, rimane quasi un riferimento, perché anche
sì,
vabbè, no,
tecnicamente secondo me il riferimento tecnico, i francesi in gigante sciano molto
sì, che
molto
però
bene.
Ho visto Muffat è andato indietrissimo nelle liste, Muffat, e fa una fatica.
Muffat in gigante ha perso tanto negli ultimi 2 anni, secondo me anche perché ha avuto un grande miglioramento in slalom e si è concentrato tanto sullo slalom e magari sul voler fare un po' di combinate con la velocità, perché comunque ai mondiali c'era e alle olimpiadi ci sarà, mi sembra, giusto? La combinata?
Non ricordo discipline che
comunque
non...
sì, è migliorato davvero tanto in slalom e ha peggiorato in gigante, perché ricordiamo che lui era uno che ha fatto podi consecutivi, sì, in gigante era, sì, uno dei più forti di disciplina
nel momento in cui il gigante aveva
momento in cui
c'erano due o tre che avevano un'altra marcia,
Hirscher, Ligeti, esatto, eccetera eccetera.
Adesso, cioè, per assurdo non si può dire che sia più facile fare podio, perché non è mai facile, però
adesso è più difficile fare podio perché sono tutti attaccati e te la giochi veramente.
Però sai, cioè, comunque non sai mai chi è sul podio. No. In quegli anni lì sapevi già che i primi tre posti erano già occupati.
I primi tre posti erano già occupati. Adesso diciamo che uno magari ha possibilità di fare un podio, però puoi arrivare anche quindicesimo.
Ti fermo un attimo perché ho visto che stava scendendo Cyprian Sarrazin, il pupillo del nostro DS, che non so come mai gli piaccia Sarrazin. E adesso dico questa perla del quando eravamo giù in Argentina ad allenarci io e Stefano con la squadra C, eravamo, non mi ricordo l'anno, e eravamo sulla seggiovia e guardiamo scendere uno della squadra francese che era appena entrato e ci guardiamo e diciamo: ma cosa sta facendo questo qua? E adesso noi siamo qua a commentare lui in Coppa del Mondo e ha vinto il parallelo, ha fatto podio in gigante in Alta Badia
e ha anche vinto delle gare di Coppa Europa di un certo tipo,
sciata stranissima,
sempre a rischio, sempre infatti ha subito un sacco di infortuni, però e diciamo che negli ultimi due anni però anche lui è calato tanto, si pensava a qualcosa di più ecco, da parte sua.
Anche perché lui è 94,
quindi ancora, diciamo che è ancora giovane, può ancora esprimersi. E sì, però come sciata sinceramente non mi piace, cioè nel senso un Favreau, un Wingistad o vabbè, Favre, secondo me anche quest'anno lo vedremo molto competitivo. Ha sbagliato la seconda manche, secondo me a livello un po' tattico, non ha preso bene il ritmo e si è perso un po' via, come spesso succede a lui, ma l'ho visto molto 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 competitivo. E mentre invece Adam Zampa ha fatto anche lui l'anno scorso, secondo me ha fatto un gran passo avanti in gigante, ha fatto tanti anni.
Beh, l'anno scorso è andato fortissimo,
l'anno scorso lui ha fatto gran bei risultati,
ha fatto settimo a Santa Caterina.
Infatti
Gio, puoi controllarmi se aveva fatto il primo anno top 10, cioè la sua prima top 10 a Sölden, perché se no me lo sono confuso con qualcuno.
La sua prima top 10 a Sölden, nonché unica, è del 2012.
Vedi, 2012 sono 9 anni fa alla fine.
È vero, sono passati
quasi
10 anni, passati un po' di anni, però infatti mi aspettavo qualcosa in più da Adam, ma sicuramente credo che lo vedremo. Se a livello fisico starà bene, secondo me lo vedremo ancora competitivo.
Secondo me dei due, il folle, il più piccolo, l'Andreas è più forte, ma è un folle. Intanto sta passando Daniele 7 alla TV, io veramente c'è dei passaggi che è piccolino come stazza e speriamo, è sempre un po' al limite.
Speriamo che non faccia l'errore prima della pianura.
Sette linee, no, nostro amico.
Ma lui su sti ripidi qua è capace di farti il miglior tempo di settore, cioè, questo è il suo pezzo forte. I ripidi come l'anno scorso a Bansko o l'anno scorso anche qui a Sölden, l'anno scorso lui aveva fatto forse uno dei migliori tempi sulla parte ripida. Quello è sempre stato, negli ultimi anni è sempre stato veloce.
E invece da dietro, cioè dalle retrovie che al pelo non hanno preso la qualifica per un pelo, volevo dire Filippo Della Vite.
Beh, Della Vite sì, è andato
non male,
è andato bene e sicuramente è un giovane interessante, scia bene e penso che lo rivedremo
2001,
cioè penso che lo rivedremo, nel senso credo che
lo vedremo
spesso, ecco, in gigante nei
Della
30
Vite è partita col 50 e col 51 partiva, sai chi? Christoph Kriesel, 1986.
Kriesel penso che qualche partenza a Sölden ce l'abbia, è molto simpatico, mio amico,
è un coriaceo,
è davvero simpatico e spero che riesca a togliersi qualche soddisfazione quest'anno in anno olimpico. Penso che sia importante per lui riuscire ad arrivare pronto lì.
Io, ecco, per chiudere i maschi, intanto farò una cosa, visto che siamo a ottobre, bisogna anticipare il tuo favorito per le Olimpiadi di gigante.
Sai chi, da chi mi aspettavo qualcosa di più, sono Maillard e Morisier. Secondo me loro è proprio quello di cui abbiamo parlato prima, il discorso olimpico, perché loro punteranno, a mio parere, tanto anche sul Super G. e quindi adesso si sposteranno in America, faranno un grosso blocco d'allenamento lì. Secondo me hanno sono ancora carichi di lavoro dall'estate e non hanno ancora, spero, perché l'anno scorso erano davvero davvero pronti e li ho visti fare grandi cose e spero che continuino su quella strada, perché
dimmi il favorito.
Il favorito per
le Olimpiadi.
Il favorito per le Olimpiadi.
Non so come sia la pista, sinceramente.
Neanch'io. Questa è una cosa molto. Io sono stato in Cina e fa molto molto freddo, sì, e fa la molto neve freddo, sì, è davvero aggressiva, quindi potrebbe essere un Pyeongchang. Adesso come si dice?
Pyeongchang.
Potrebbe essere una cosa simile. La pista non so come sia, quindi un po' difficile fare, però
hanno detto che hanno preso una montagna e l'hanno tagliata in due, tipo per farla più.
Però sarà un po' sarà un buona la prima per tutti, perché
infatti non ha mai fatto il test, vero?
Non c'è stata la possibilità di fare il test olimpico, stanno facendo adesso i test di bob, discipline così.
Infatti, e quindi allora, vedremo. Secondo me per le Olimpiadi io piazzerei un austriaco sicuramente, perché Brandsteiner l'ho visto sciare molto bene e vabbè, Odermatt ormai penso sia una garanzia. Pinturo non riesco a non l'ho visto il solito Pinturo, non so se stia invecchiando oppure se è semplicemente un po' in ritardo di preparazione.
Speriamo che sia in ritardo di preparazione, perché ha solo un anno in più di noi e se stiamo invecchiando anche noi.
Però mi sa che gli è suonata la trentina, eh?
Eh sì.
Detto questo, passerei alle donne, dove
inarrivabile.
Forse non ci rendiamo bene conto che questa signora qui ha fatto 193 partenze in Coppa del Mondo, 107 podi e 70 vittorie.
Inarrivabile.
Sì. Calcolando che negli ultimi due anni non era la vera Schifrin per varie ragioni, e secondo
eppure
essere sempre lì. No, podio.
Secondo me, adesso non so, cioè, quello che dopo si va.
Che sempre. Poi, riprendendo il discorso di prima, forse il più personaggio di tutti, perché canta, balla, va in TV, cioè
sì, Adidas, cioè, vai nelle città europee e vedi i negozi Adidas con una foto di Michaela Schifrin.
No, vabbè, numero uno.
Ma non legate allo sci alpino, cioè proprio come modella. È un altro personaggio, stile Von. Esatto. La scuola stile è quella.
Esatto.
Hai sponsorizzata ancora Barilla?
Sì.
Barilla e Alberto Tomba e tutti i migliori, Bode Miller, non sbagliano mai in colpo.
Però dietro comunque un'ottima Lara Gut e una buona Petra Vlhova, direi.
Beh, Lara io non pensavo andasse così.
Ancora così?
Ancora così.
Esatto. Lara, beh, veramente...
Quanto ha preso, Gio?
Tanto di
ha preso 14 secondi.
Attaccata
0-14.
Sì, era l'unica in grado di stare dietro.
Mentre la Vlhova ha preso 1.30.
Lara, secondo me, su quel muro lì c'ha dei passaggi che... Non dico che se la gioca con tanti maschi, però c'ha dei... sulle piste quando sono difficili, un po' così da...
Però, cavolo, un risultato del genere in gigante, subito pronti via, tanta roba da parte sua. Son contento per lei, perché magari quest'anno, vabbè, siamo alla prima gara e ci sono tante cose, però
sì,
può togliersi un altro
alla fine
lei penso che se le sia già tolte tutte le soddisfazioni, però ecco, potrebbe riconfermarsi.
È ancora lì comunque.
Ecco, il bello siccome adesso la Vlhova è magari arrivata un pelo più tardi rispetto a loro, però il bello della Schifrin e della Gut, che sono ragazze che sono arrivate in Coppa del Mondo giovanissime, 18 anni, 17, e le vedi...
Beh, anche la Brignone.
Che adesso sono ancora giovani, perché la Gut cos'ha? 31 anni.
30 anni. E 30,
è 91 la Gut.
30 anni e la Schifrin
95.
26, sì, 26 sì, anni. Sì. E le vedi che sembrano che sia alla prima stagione. Come
infortunio che ha saltato. Diciamo che ha saltato l'anno, poi l'ha patito tanto, perché comunque negli ultimi anni non era più stata la Gut di prima o la Gut che è adesso. Quindi ha avuto qualche anno in mezzo.
Beh, però l'anno scorso ha fatto un'ottima stagione.
No, ma dico più due anni fa e tre anni fa, perché i due anni dopo l'infortunio
dei momenti che non era, cioè, esatto, non sembrava neanche lei cattiva.
Però tanto di cappello che adesso è di nuovo, cioè,
cattiva sullo sci, intendo,
che tanti dicevano di qua e di là, e alla fine l'anno scorso si giocava la generale, quindi
no, quello che dicevo, le vedi anche quando le vedi in allenamento o comunque nel pre-gara o nel post-gara, c'hanno sempre questa carica agonistica, questa concentrazione, che portarsela avanti per 10 anni non è facile.
No, anche perché comunque secondo me Hirscher ha smesso anche perché per restare a quel livello per così tanti anni bisogna avere una testa spaziale, e secondo me lui era proprio stufo di sapeva che per stare a quel livello doveva fare così ed essere sul pezzo 12 mesi l'anno,
la Mamba mentality,
e quindi non è facile. Infatti per una come lei, che ormai è praticamente 15 anni che è al top in Coppa del Mondo, perché ha iniziato a 16 anni se non sbaglio, giovani, a far po', cioè,
a St. Moritz l'aveva fatto,
il primo podio l'aveva fatto a St. Moritz, che era anche caduta. E è tantissima roba. Ma anche basta guardare anche Brignone, e oggettivamente non è che sia tanto lontano.
Ma secondo te una Schifrin, che tra l'altro adesso gestisce tutte queste pressioni, è oggettivamente un personaggio fuori categoria, può fare ancora 5-6 anni o farà un ritiro alla Hirscher un po'?
Beh, secondo me le donne invecchiano prima degli uomini, nel senso che un uomo può tenere l'alto livello fino a 36 anni, 37, vedi Manny Mölk, vedi Kusch, vedi... Cioè, secondo me tenere...
Manny Mölk, capitolo a parte.
Però nelle donne invece, vedi anche la Von, gli ultimi anni era sempre competitiva, ma non era più la Von di prima. Secondo me passati i 30 le donne cominciano già un po' a calare parecchio,
Poi quello che... Vabbè, tu hai detto prima Manny Mölk, però ovviamente, cioè, nel senso, una Schifrin non può durare ancora così tanto a livello più mentale.
Ma
perché se guardiamo Hirscher, anche la Von comunque, non so adesso a che età abbia smesso.
Però io la Von e la Schifrin le vedo un po' diverse.
La Von ha avuto anche degli infortuni...
Sì,
devastanti.
Però anche psicologicamente secondo me era un po' più,
poi discesa libera faceva
di Schifrin, però
no, non lo so, perché comunque l'anno scorso ha avuto una stagione complicata. Poi vabbè, l'America, anche se pensate al caso di Simon Biles di quest'anno alle Olimpiadi, non sono così sicuro che vada avanti, anzi
comunque sta di fatto che siamo a 72 vittorie, quante
70.
Ecco, praticamente
no, una cosa mostruosa.
Allora, è già nella storia. E ha 26 anni.
Per assurdo arriverebbe a Milano Cortina ancora con un'età per giocarsi.
Sì, no, secondo me lei arriva a Milano Cortina.
4 anni sono ancora tanti.
Però praticamente lei adesso ha questa Olimpiade. No, sicuramente fa ancora due Olimpiadi. Anche perché sennò vorrebbe dire. Gli americani vedono tanto l'Olimpiade, il Mondiale e basta, cioè, nel senso, io l'ho sempre vista un po' come lo sportivo americano punta all'Olimpiade. Partecipare alle Olimpiadi per un atleta americano è tutto quello che
l'esempio, siccome dello spirito olimpico americano è Andrew Wybrex, se non ti ricordi.
Ma è questa la mentalità che oggettivamente deve esserci nello sport, e quello che manca secondo me in tanti di noi è questo, cioè per loro il sogno di partecipare alle Olimpiadi, di essere stato un Olimpiadi, cioè è un'altra cosa, e loro vivono la squadra, vivono l'Olimpiade, vivono, secondo me è una cosa che tante squadre europee o diciamo un po' più squadroni non la vivono così, e quello un po' non mi piace, ma non sposo molto questa mentalità.
Dopo come mood così, adesso ovviamente Schifrin insieme a Kilde, però norvegesi e americani sono sulla stessa linea.
Cioè, e infatti,
e la Norvegia alle Olimpiadi non sbaglia mai neanche loro.
No.
Ma un passaggio secondo me diciamo abbastanza importante un po' l'assenza delle italiane nelle buone posizioni. Secondo te Baru è dovuto un po' al fatto che comunque essendo l'anno olimpico ci può essere una determinata preparazione, oppure ci sono altri tipi di problemi, non lo so, materiali, eccetera, eccetera?
Non saprei dirti, nel senso che... allora, Bassino alla fine era ancora... Penso sia... Secondo me era competitiva e sarebbe stata lì per giocarsi le sue carte. E Brignone magari un po' più, però... Ripeto, ogni tanto un passo falso ci sta anche. Cioè, si è parlato anche dell'anno scorso... che magari Brignone possa non aver avuto la stagione dell'anno precedente, cioè ricordiamo comunque che ha vinto delle gare di Coppa del Mondo, eccetera, cioè nel senso non ingigantirei i cattivi risultati. L'unica cosa che vedo, non solo nelle donne, non solo in gigante, eccetera, eccetera, è il fatto che ci siano pochi dietro. Nel senso che vedo un Della Vite, paradossalmente la specialità che vedo più nel futuro alla fine è gigante maschile, perché abbiamo Pippo che è bravo, un Franzoni, e comunque la squadra non è che sia super vecchia, cioè Deli Prandini ha comunque 31 anni, non è che ne ha 40. In slalom... Sì, c'è Vinny, Maubi e Tommy, che Tommy spero che riesca quest'anno a esprimere e fare quello di cui è capace, perché secondo me ha tanto talento e spero lo riesca ad esprimere. Però al di fuori di questi nomi qua, non lo so, anche nelle donne, oltre a loro tre, vedo che non c'è tanto e quello...
Io volevo dire una roba sui giovani, che nel senso nello sci si è sempre detto ci vuole pazienza, bisogna dargli tempo, che è vero, però se guardiamo lo sport a livello globale, se prendiamo anche tennis e ciclismo e altri sport, i giovani adesso entrano dentro di cattiveria subito anche ad alto livello si piazzano subito lì. Quindi, nel senso, è ovvio che uno deve anche abituarsi alla Coppa del Mondo.
Ma che poi, ti dico, io non è che mi piaccia metterla su un campo d'età a livello sportivo. Nel senso, io parlo di ricambio, che sia giovane o che sia vecchio, dietro loro tre c'è un po' un buco generazionale... in tutte le discipline, cioè la discesa maschile, gli togli Paris, gli togli Casse, chi c'è? In slalom, chi vedete? Cioè, a me che abbiano 25 anni, che ne abbiano 20, non me ne frega niente, non c'è scritto quanti anni hanno sull'età, quindi sulla classifica. Quindi vedo un po' poco dietro quelle tre lì, che siano vecchi, che siano giovani, secondo me c'è un po' un buco generazionale. Ecco,
anche
questo
perché
è un po'...
comunque c'è già stato in passato e ci sarà anche in futuro.
Però siamo sempre stati, cioè l'Italia ha sempre avuto una o due
persone.
Guardiamo anche lo slalom.
Non ha mai avuto, cioè esatto. Nel senso correvano in 8 e in 8 erano nei 30, cioè non hanno mai avuto periodi dove...
Anche slalom, c'è cioè Razzo, slalom. Manni e Grossa.
Cioè alla fine si dice tanto, ma la baracca la stanno mandando avanti Razzo, la stanno mandando avanti Manni, nel senso... qua sono anni e anni e anni che sono sul pezzo e ancora adesso fanno ottimi risultati. L'unica cosa è che comunque loro non sono eterni, ecco. Questo
sarebbe bello anche commentare qualche gara di Coppa Europa, così per vedere anche nuovi volti e tutto. Comunque io direi che abbiamo detto più o meno tutto. Tu parlavi di slalomisti, il prossimo appuntamento è Levi, come al solito?
Levi per lo slalom e poi
per le donne.
Per le donne, poi c'è Val d'Isère e...
Bene.
E a dicembre.
Bene,
poi
bene.
Beh, ci sono tutte le discipline veloci in America.
Sì.
Io prima Canada. Di fare la chiusura fare uno sport.
Purtroppo quest'anno non vedremo il gigante di Beaver Creek. grande tasto dolente.
Farei uno spot pubblicitario prima della chiusura.
Se anche tu sei alla ricerca di una famiglia ciclistica, ASD Sport Club, siamo qui per te. Le iscrizioni sono aperte.
Bene.
Grazie Joe, adesso ci organizzeremo per farla prossima. Vorremmo provare a farla live, quindi se volete commentare qualcosa, chiedere a Baru, cercheremo anche nuovi ospiti. Vorremmo portare il DS che commenti tecnici non ne può fare, però può tirarvi sul morale. Joe, hai qualcosa da aggiungere?
No, non ho molto da aggiungere se non forse questo.
E anche oggi siamo piantati.
Grazie Baru, speriamo grazie di averti per la prossima e vedremo dove farla, se farla. Di sicuro saremo a
San Moritz
a farle e a Campiglio.
Ciao ragazzi.
Ciao.